Buon pomeriggio a tutti, 8 settembre 2014, 5 minuti dopo le 15, Stefano Milani al microfono, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Oggi torna LS, lo spazio della società civile, e torna parlando di scuola, scuola e disabilità, un binomio sempre più complicato. Infatti inizia questa settimana a suonare la campanella un po' in tutti gli istituti italiani, e nonostante siamo freschi dall'annuncio di una riforma scolastica piena di buoni propositi, ma come sempre arida di risorse, l'inclusività tra i banchi di scuola resta un problema atavico, purtroppo per il nostro paese non più rimandabile. Tanti casi in Italia, ne prendiamo uno, una provincia italiana, non andiamo stavolta nel profondo sud, dove è più facile trovare situazioni di disagio, andiamo invece in Liguria, a Savona. Qui il dato non può passare inosservato, perché siamo passati da 545 a 945 alunni che hanno diritto al sostegno, un incremento praticamente più del doppio negli ultimi 3 anni. Questi sono i numeri che arrivano dall'ufficio scolastico provinciale, che in base alle segnalazioni delle scuole e poi anche dopo il passaggio dalla commissione medica ASL stabilisce appunto l'organico da concedere ad ogni istituto. In altre parole, il numero dei docenti di sostegno per uno o più studenti, sempre troppo pochi però rispetto alle necessità. Il dibattito è dunque aperto. Lo scorso weekend, all'interno della festa del Partito Democratico di Orvieto, si è parlato anche di questi temi. In particolare è stata presentata una proposta di legge importante, innovativa, che tra i diversi punti vuole in qualche modo costruire una piena e vera inclusione scolastica attraverso il superamento della delega al sostegno e dei relativi contenziosi giudiziari, con un investimento adeguato ovviamente sulla formazione dei docenti, una proposta che risale in realtà al 2006, allora fu depositato infatti questo testo, che però non ebbe fortuna, non ebbe seguito a causa della fine di quella legislatura. Nel frattempo però le criticità dell'inclusione scolastica non si sono fermate, anzi si sono in qualche modo aggravate, con una crescente delega del progetto di inclusione ai soli docenti per il sostegno, una progressiva uscita degli alunni con disabilità dalla classe ed una crescita esponenziale del contenzioso per ottenere un maggior numero di ore di sostegno. Ad esempio nella provincia di Palermo lo scorso anno scolastico, quindi parliamo del 2013-2014, sono avuti 1.041 procedimenti che hanno visto soccombente l'amministrazione scolastica, quindi con una conseguente condanna al pagamento delle spese per oltre 1 milione di euro. Questi sono solamente alcuni dati, una piccola fotografia di quanto sta accadendo in Italia, e noi oggi vogliamo approfondire un po' di aspetti, e lo facciamo insieme al nostro ospite, a cui do il benvenuto, Salvatore Nocera, membro dell'Osservatorio del MIUR sull'inclusione degli alunni con disabilità. Buon pomeriggio, Nocera.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Nocera, prima di entrare un po' nello specifico, no, nei provvedimenti anche inserite in queste linee guida, analizzare anche le proposte avanzate, come dicevo, nei giorni scorsi dalle diverse associazioni, la FISH, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap in testa, le vorrei un po' chiedere un suo giudizio anche un po' complessivo, ovviamente di merito, di questa riforma voluta dal Premier e annunciata dal Ministro Giannini. Ci sono più ombre o più luci?
No, direi che ci sono più luci, perché gli orientamenti sono condivisi dalle associazioni. L'immissione in ruolo di tanti docenti precari garantisce continuità, la creazione degli organici funzionali di reti di scuole, cioè avere un contingente di docenti di sostegno per ogni gruppo di scuole, in modo da garantire anche lì il passaggio da una scuola all'altra qualora ci sia bisogno, questo garantisce continuità. E anche il principio della formazione obbligatoria in servizio dei docenti e dei dirigenti è un principio molto importante. Quello che però ci spiace è che, per esempio, su quest'ultimo punto già c'è una legge del 2013 che ha previsto dei finanziamenti per avviare la formazione obbligatoria in servizio sulle didattiche inclusive. Il Ministero doveva emanare un decreto entro pochissimi mesi e siamo arrivati all'inizio dell'anno scolastico e non ha fatto nulla. E questo è un punto molto grave, perché questo continua a facilitare la delega ai soli docenti di sostegno.
Su questo punto non c'era, ho letto che da parte delle associazioni c'era stata anche massima disponibilità, addirittura ho letto che avete in qualche modo messo a disposizione anche molti esperti, no?
Certo, sia la FISH sì. che la FAND, che è l'altra sì. grande federazione che ha poi contribuito alla formulazione dell'ultima stesura della nostra proposta di legge, abbiamo messo a disposizione oltre 150, credo 170 esperti a titolo di volontariato finanziati dalle associazioni, ma il Ministero non ha ancora, non si capisce bene perché, emanato questo decreto. Quindi noi condividiamo le linee guida fondamentali, condividiamo lo spirito che le anima e non condividiamo la mancata attuazione fin da ora di queste linee guida, perché potevano avere già un avvio importante con una formazione che noi volevamo pratica, cioè non teorica, ma si dovevano riunire tutti i docenti della classe dove c'è un alunno con disabilità e tramite gli esperti delle associazioni o insegnanti di sostegno esperti, e quindi a costo quasi zero, capire qual è la lettura della diagnosi funzionale di quell'alunno e tutti insieme provare a impostare il progetto didattico personalizzato. E questo era un modo per cominciare a fare formazione concreta,
certo,
sul caso pratico, in modo tale che le famiglie non siano costrette a ricorrere al TAR. Perché le famiglie perché ricorrono al TAR e chiedono tante ore di sostegno? Perché non essendoci nessun altro oltre l'insegnante di sostegno ad occuparsi dei loro figli, quando l'insegnante di sostegno non è in classe perché non ci può stare per tutto l'orario scolastico, i ragazzini sono abbandonati, mentre con una formazione iniziale e poi in servizio dei docenti curricolari tutto questo potrebbe semplificarsi e rientrare nella logica originaria dell'inclusione scolastica. Io mi permetto di ricordare che la senatrice Falcucci, scomparsa sì. pochi giorni fa, già dai primi anni 70 aveva impostato così la cultura dell'inclusione scolastica. Questa cultura purtroppo si sta perdendo. Io mi auguro che Renzi sappia recuperare questi valori fondamentali e dare loro le gambe però concrete, senza necessità di troppi soldi, perché come dicevo la proposta nostra era a costo quasi zero.
Era tutto appunto sulle spalle dei volontari, come diceva lei. Lei ha detto una parola chiave, ovvero cultura, anche per spiegare perché non si è messo in moto da subito questa vostra proposta, e visto che lei è in qualche modo membro dell'osservatorio proprio all'interno del MIUR sull'inclusione degli alunni con disabilità, ci può dire insomma se è un problema ancora culturale del nostro paese oppure ancora un problema di carrozzone burocratico,
secondo
oppure un mix.
Me è questa seconda ipotesi, sì. perché a livello di impostazione culturale il ministro ha partecipato alle riunioni dell'osservatorio e ha condiviso pienamente, poi purtroppo nei meandri della burocrazia questa idea è... Adesso vediamo un po' se la proposta di legge che è stata così rilanciata possa stringere concretamente, perché nella proposta per esempio si prevede anche che ci debbano essere 30 crediti formativi, quindi circa un semestre all'università, obbligatorio di formazione per tutti i futuri docenti sulle didattiche inclusive, in modo tale che i docenti di classe non arrivano digiuni su queste tematiche. Poi con la formazione obbligatoria in servizio si completa il discorso formativo e allora veramente è presa in carico da parte di tutta la scuola. Attualmente è presa in carico da parte, in via di principio, dico, ci saranno dei casi diversi, ma in via di principio è presa in carico solo da parte dei docenti di sostegno.
Allora, questo ovviamente è un punto importante, ma entrando un po' nel merito anche di come la questione della disabilità entra a scuola, vorrei far riferimento a questa proposta di legge presentata proprio in questo fine settimana, annunciavo prima la festa del Partito Democratico di Orvieto, un punto importante, diciamo a livello linguistico, sembra un particolare, però secondo me non lo è affatto, perché in questo nuovo testo si parla di inclusività e non più di integrazione. Ci spiega perché questo passaggio? Perché secondo me è un passaggio essenziale.
Si parla in questo senso perché noi ormai vogliamo superare la logica delle categorie. Noi vogliamo fare in modo che sia una scuola per tutti e per ciascuno. Non per nulla noi abbiamo salutato con favore la normativa più recente del Ministero sui BES, sui bisogni educativi speciali, che riguardano non più solo gli alunni con disabilità, ma anche tutti quelli che hanno dei casi di disagio, di svantaggio e così via, proprio perché vogliamo che ci sia una preparazione di tutti i docenti a saper trovare delle soluzioni per tutti i casi. Però questo, torno a dire, si può farlo, primo, se ci sono docenti preparati, secondo, se le classi non sono troppo numerose. Per questo noi ribadiamo l'obbligo di rispettare il tetto massimo di 20-22 alunni nelle classi dove ci sono alunni con disabilità, l'obbligo di ripristinare una norma che era stata introdotta dal ministro Berlinguer, che in una classe non ci fossero più di due alunni con disabilità non grave, massimo uno con disabilità grave, perché altrimenti, se mancano queste garanzie, anche dei docenti molto preparati non sono in grado di rispondere agli specifici bisogni educativi di ciascun alunno.
Assolutamente, questo è un punto anche questo molto, molto importante. E volevo anche chiederle che un'altra richiesta storica per quanto riguarda molte associazioni, ma in particolare la FISH, che poi è anche ribadito leggendo questa proposta di legge nell'articolo 8, è quella della creazione di un sistema anche di rilevazione dei dati, no? Che consenta in qualche modo di conoscere anche l'andamento del numero di alunni con disabilità, perché questo è stato per anni un punto interrogativo. E non conoscendo, no, in qualche modo anche il numero, poi è difficile provare a...
Il Ministero è stato molto incoerente, perché ci sono stati degli anni in cui il Ministero ha pubblicato dei dati anche molto raffinati, sì, sulla situazione, degli anni in cui ha totalmente trascurato la pubblicazione. Noi ci stiamo battendo per la creazione di una banca dati, abbiamo anche parlato col garante per la tutela dei dati personali, abbiamo sottoposto le proposte che noi vogliamo per l'attuazione della banca dati, il garante ci ha dato le più ampie garanzie che era legittima la nostra proposta operativa, per cui il Ministero dovrebbe poter gestire a livello numerico, a livello nazionale, tutti i dati, mentre a livello di uffici scolastici regionali è bene che si gestiscono i dati con nominativi, perché così l'ufficio scolastico, in collegamento con le singole scuole, può veramente trovare delle soluzioni operative caso per caso.
Altro grande tema, e con questo concludiamo, lanciato non nei giorni scorsi ma quasi subito da quando il Presidente del Consiglio Renzi si è insediato appunto a Presidente del Consiglio, è stato quello dell'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica è uno dei grandi temi, dei grandi provvedimenti che ha sbandierato il Premier Renzi. Ovviamente si parla di mettere a norma molte scuole con magari che hanno dei tetti pericolanti o delle finestre rotte, ma molto spesso non si dice che aggiustare molte scuole, mettere in sicurezza sicurezza alle scuole vuol dire anche mettere una rampa dove ci sono delle scale per appunto gli studenti con disabilità. Da questo punto di vista a che punto siamo? Anche qui la coperta mi sembra molto, molto corta rispetto anche agli annunci e poi anche ai soldi da mettere in cantiere.
Ma guardi, il governo per la verità ha avviato questo progetto all'inizio dell'estate, quindi ancora è troppo presto per dire quali saranno i risultati. Tenga presente che questo progetto è in ogni caso molto disturbato dai tagli agli enti locali,
esatto,
perché l'edilizia scolastica è compito fondamentale di comuni e province. Ora bisognerà vedere se si riuscirà a fare in modo che questo progetto abbia dei finanziamenti seri, abbia delle scadenze ben precise e una progettazione su tutto il territorio nazionale, che colmi però laddove ci sono i vuoti maggiori. Al sud abbiamo delle situazioni veramente disastrose, cosa che al nord c'è pure, ma non così grave. Quindi noi adesso seguiremo, noi avremo il 10 una riunione al Ministero dell'Istruzione come osservatorio, quindi vedremo un po' di chiarire come stanno le cose, anche perché poi abbiamo anche un problema urgente e grave, che è quello dello sciopero dei bidelli,
sì,
per l'assistenza igienica agli alunni con disabilità.
Ecco, perché quello è un altro grande tema che sembra, diciamo, poca cosa, perché però...
No, è quello che inceppa, certo, e blocca tutta la scuola, o che comunque costringe le famiglie a lasciare a casa i ragazzi con disabilità che necessitano di assistenza. Ora, il governo ha pensato bene in aprile, maggio, di togliere l'indennità specifica per questo tipo di assistenza. Noi come associazioni, essendo i sindacati entrati in sciopero, abbiamo fatto sospendere lo sciopero, i sindacati ce l'hanno sospeso sino a fine giugno, ma da settembre riprendono, e quindi noi abbiamo insistito molto col Ministero perché trovi una soluzione, perché si tratta di un'indennità che è irrisoria, che però garantisce la sicurezza di permanenza in modo dignitoso e civile dei nostri ragazzi a scuola. Speriamo che il governo sappia trovare una soluzione a partire dal 15, e noi questo lo sapremo già dopodomani.
Assolutamente, questo è importante. Ovviamente adesso si parla molto di scuole in questo periodo, perché inizia a suonare, a risuonare la campanella un po' tutta Italia, poi siamo freschi appunto da queste linee guida, però la cosa importante è che non cali l'attenzione a questo. Sono linee guida, ci vorrà un po' di tempo, però insomma bisogna trovare poi il modo comunque di parlarne e di portare avanti anche questo stesso testo, no, che dicevamo delle associazioni sugli alunni con disabilità, un testo che era già stato scritto in qualche modo ormai quasi 8 anni fa e poi non se ne è fatto più nulla.
È stato ovviamente aggiornato
ovviamente,
e sul quale noi continueremo a fare pressione, perché visto che adesso anche il ministro sembra interessato a farlo addirittura proprio, questo testo possa veramente trovare una sua pratica e concreta, urgente soluzione.
E noi staremo qui ovviamente a monitorare anche qui nella nostra trasmissione. Io ringrazio molto Salvatore Nocera, membro dell'Osservatorio del Ministero, del MIUR, sull'inclusione degli alunni con disabilità. Grazie mille.
Buonasera e grazie a loro.
Allora, 15 e 23 minuti, torniamo in studio perché abbiamo parlato anche con Nocera di edilizia scolastica, ovviamente in qualche modo concepita per gli alunni con disabilità, però di edilizia scolastica in alcune zone d'Italia è davvero un allarme, rischia di non iniziare proprio l'anno scolastico a causa di difficoltà, chiamiamole logistiche. Ad esempio all'Aquila sappiamo, insomma, città fantasma dopo il terremoto, il grido dei presidi: ricostruite le scuole. La battuta che circola tra i presidi e i docenti appunto del capoluogo abruzzese di ogni ordine grado è la seguente: MUSP, cioè il modulo ad uso scolastico provvisorio, da noi invece i MUSP sono diventati ad uso scolastico permanente. Infatti questi moduli fatti con circa 32 milioni di euro da 52 imprese e 154 altre imprese, diciamo, di subappalto, sono i container dove l'Aquila va a scuola, dove i ragazzi vanno a scuola. Sono stati decisivi ovviamente al tempo dell'emergenza, all'emergenza post terremoto, stanno però adesso ormai scadendo, scrivono molti presidi come uno yogurt, cioè è passato il tempo dell'emergenza ma rimangono lì da 5 anni e mezzo. Eppure i soldi per ricostruire questi edifici ci sono 44 milioni di euro, tutti disponibili, tuttavia per incomprensioni amministrative e burocratiche tra enti che dovrebbero gestirli, un po' quello che ci diceva Nocera, cioè la burocrazia che continua ad essere questo cancro all'interno dei ministeri, incomprensioni, burocrazie tra enti che dovrebbero gestirli, hanno prodotto una fase di stallo. Però intanto lo scorso 4 settembre sui banchi di scuola aquilani sono già rientrati gli studenti degli istituti tecnici e professionali, e proprio oggi toccherà ad alcune scuole medie e al liceo scientifico, però continueranno ad andare a passare le ore di lezione appunto in questi moduli, e molti professori, presidi si stanno in qualche modo allarmando. Ciò che allarma è la completa disattenzione verso il servizio scolastico, dice Antonella Coniol, preside di una delle scuole medie di Paganica, la scuola media Carducci. I MUSP risolutivi appunto al tempo dell'emergenza si stanno deteriorando sempre di più, e ovviamente diventa un pericolo ulteriore per gli studenti fare lezione. Quindi questo è un altro aspetto della questione scolastica. Ovviamente ce ne sono tanti, ci sono tanti altri aspetti, e in queste linee guida proposte dal governo troveremo spunti ovviamente per parlarne qui e in altre trasmissioni di Radio Articolo 1, perché ovviamente il tema della scuola rimane sempre un tema in primissimo piano. Allora, sono le 15:26, io mi fermo qui, ringrazio ovviamente Ivana Marrone e Marianna Lorusso che hanno curato la regia del programma. A domani con LS.